Carissimi, carissime, stiamo operando in una situazione di nuovo molto complessa e si può dire in continuo movimento. Per contare e incidere nel modo migliore occorre mantenere l'unità del partito in ogni passaggio fondamentale. Siamo, d'altra parte, il soggetto politico, democratico essenziale, al quale guardano addirittura al di là dei nostri elettori, l'insieme delle forze produttive e sociali del mondo del lavoro come un punto di riferimento imprescindibile. Questa unità l'abbiamo voluta e l'abbiamo realizzata con il contributo di tutti e ci ha permesso nel corso dei mesi passati di salvare l'Italia da pericolose avventure. E questa unità è stata apprezzata dai nostri militanti, dai nostri elettori e vi assicuro è stata di conforto per il gruppo dirigente nazionale in queste settimane, davvero difficili. Credo che nessun partito abbia discusso e coinvolto i suoi organismi statutari come il nostro, e nessuno, tantomeno, si è trovato all'unanimità sulle scelte che in una situazione difficile abbiamo comunque compiuto e stiamo facendo. Naturalmente occorre che tale unità sia davvero sostanziale, vale a dire che pur nel legittimo esprimersi di sensibilità e letture anche diverse, non si alluda a una contrapposizione sulla linea da perseguire in queste ore, perché altrimenti sarebbe utile e giusto esplicitare dissensi o riserve per una questione di trasparenza, di comprensione, ma addirittura di solidarietà interna tra di noi e di schiettezza. D'altra parte, il dibattito pubblico appare confuso. E chi vuole destabilizzare il sistema politico italiano sta mirando proprio sul Partito Democratico e la sua funzione. Vedremo con calma l'insieme delle ragioni che stanno portando a questo. Ma non vi è alcun dubbio che per la delegittimazione del PD, appena tornato protagonista, si muove una generale e diversificata marea antipolitica che tende a mortificare i soggetti politici, i partiti e le loro classi dirigenti. D'altra parte, nel 2018, dopo quel voto, ci siamo ritrovati senza politica, la necessità di ricostruire la forza di testimonianza senza alleanze e circondati da una marea populista nelle aule parlamentari. Con la politica e con l'iniziativa del PD unito siamo riusciti insieme a dividere il populismo, a costruire alleanze, seppur faticose, a cambiare gli altri e in parte anche noi stessi. Non è certo andato tutto bene. I passi sono stati faticosi, con incredibili sequenze di appuntamenti elettorali e con l'esplosione della pandemia ogni giorno li abbiamo dovuti conquistare con pazienza e con fermezza. Ma alla fine, in due parole, si può dire che il risultato è stato importante. Abbiamo ricollocato l'Italia nel solco europeo, abbiamo affrontato la pandemia con la scienza e non con i pregiudizi, abbiamo conquistato le risorse del recovery, abbiamo gestito una crisi economica gravissima, inedita, senza conflitti lacerati e proteste rabbiose. Grazie allo sforzo dei nostri militanti, amministratori, siamo tornati a vincere in tante elezioni territoriali e questo, e inoltre, grazie a una politica economica e sociale, siamo stati percepiti spesso come vicini, perché abbiamo saputo guardare allo sviluppo, ma anche alle fasce più deboli e in sofferenza della società italiana. Eravamo impegnati con il presidente Conte a realizzare una ripartenza della nostra azione in questi mesi. Dall'emergenza occorreva passare alla ricostruzione del Paese e questo avrebbe comportato una maggiore unità e visione comune delle forze della stessa maggioranza. Questo lavoro di rilancio, io lo ricordo sempre, lo avevamo chiesto e avviato noi e lo stavamo realizzando in modo aperto, sensibile, alle osservazioni critiche di ogni forza politica, dei soggetti sociali, dei sindaci, degli amministratori e dei territori, a partire, per quanto ci riguarda, dalla giusta volontà di affermare anche i nostri punti di vista, i nostri contenuti e sempre di più i nostri valori e tenere così ampio lo spazio della politica. Come sapete, tutto si è interrotto nel momento in cui Italia Viva ha deciso nel cuore stesso di questo sforzo di staccare la spina al governo Conte. Non ritorno nel merito di questa condotta, non è questo il punto, ma non vi è dubbio che essa, ha aperto una crisi che non a caso avevamo definito al buio, perché totalmente priva di alternative credibili, alternative politiche alla nostra strategia non vi erano. In realtà, se guardiamo bene, probabilmente non ci sono neanche oggi, per come le intendevamo. Nella situazione di incertezza, di precarietà e di possibili avventure che la crisi ha determinato, il presidente Sergio Mattarella, che ringrazio, ha messo a disposizione del Parlamento una delle figure più autorevoli e prestigiose del nostro Paese, il professor Draghi, prestigiosa in Italia, in Europa e in tutto il mondo. Il successo per la formazione di un governo attorno al professor Draghi, ancora una volta, lo si nota in queste ore, sono contento, dipende dall'unità dell'alleanza politica tra LeU, 5 Stelle e il Partito Democratico, che è stata l'anima del governo Conte. Lo si vede chiaramente e ognuno in buona fede non può non riconoscere che se tale alleanza, unità di intenti e di comportamenti fosse venuta meno, lo stesso Draghi ne avrebbe sofferto politicamente. Di fronte all'indicazione del presidente Mattarella, noi, il Partito Democratico, senza esitazione, convinti, abbiamo accettato la sfida. Abbiamo dichiarato la nostra disponibilità ad aiutare il suo sforzo con le nostre idee, con il nostro contributo sincero e leale. Con Draghi insieme alle nostre idee. Anzi, forse abbiamo fatto di più. Abbiamo lavorato, come ho detto, per contribuire intorno a questa risorsa una base parlamentare ampia, solida e convintamente europeista. Abbiamo cioè, mi permetto di dire, raccolto i semi di credibilità che avevamo piantato in questi mesi. E c'è qualcosa di intimamente legato alla nostra stessa natura che ci porta sempre a guardare prima di tutto gli interessi dei cittadini e dell'insieme della nostra comunità. Fatemelo dire, c'è una nostra naturale identificazione con l'impegno a sanare le ferite sociali e politiche che potrebbero portare a un indebolimento della Repubblica. Tale sentimento, la responsabilità, è il contrario della subalternità. È l'espressione invece massima della nostra autonomia, perché rifiuta scorciatoie di sola testimonianza, divisioni o interessi particolari a scapito a volte degli interessi del Paese. Noi non abbiamo bandierine da fissare, abbiamo una bandiera, quella italiana, da sventolare. Dobbiamo, ma è difficile, chiedere ad altri partiti, anche ad altri partiti, questa funzione, ma essa per noi deriva dalle grandi tradizioni politiche che sono in noi, costituenti lo Stato democratico dopo la tragica parentesi del fascismo, con tutti i danni che essa ha recato al nostro Paese. Questa è la nostra funzione e questa è la nostra insostituibile forza che abbiamo da quando il partito esiste. Ecco perché in queste ore ha prevalso in noi, al di là di calcoli politici, una spinta a fare subito ciò che serve all'Italia. Fermare la pandemia, vaccinare il maggior numero di cittadini possibile, investire sulla sanità, far partire la crescita facendo leva sulla transizione ecologica e digitale, fronteggiare la disoccupazione che potrebbe aumentare grandemente quando si concluderà il blocco dei licenziamenti. Noi ci siamo, dunque, e ci è venuto quasi naturale e distinto dire mettiamoci al lavoro. E ci siamo ancor più convintamente in quanto il professor Draghi, dopo il primo confronto, ha indicato alcune priorità che coincidono perfettamente con il senso più profondo del programma che gli abbiamo consegnato e quindi con la nostra collocazione internazionale e con i nostri obiettivi per superare la crisi. A partire da una fiducia piena verso l'Europa. Ma qui lo dico anche con estrema chiarezza, non in forma generica o retorica. Un governo europeista significa e deve significare condivisione della storia e dei valori europei che ne sono alla base e anche condivisione di un obiettivo strategico dell'Italia per nuove e più forti istituzioni politiche europee, alle quali delegare una parte della nostra sovranità nazionale, proprio come il professor Draghi ci ha ricordato. Questa Europa, anche grazie a noi, sta cambiando. Dall'austerità ha imboccato la strada della crescita, della solidarietà e del rischio comune. Condividiamo il concetto della cosiddetta buona spesa pubblica, quella cioè che non si disperde in mille rivoli, non incoraggia le rendite, ma è volta a selezionare gli obiettivi, le strategie su cui puntare, a spingere e salvaguardare i ceti produttivi, le imprese e i lavoratori, e che trasforma le esistenze verso e attraverso una transizione ecologica dell'economia e un grande investimento sul digitale. Poi il lavoro. Prima di tutto il lavoro. Di fronte alla crisi sociale in atto che ha colpito milioni di persone e aumentato le disuguaglianze, è di fondamentale importanza, come ho detto, aprire una stagione di veri e forti investimenti per riaccendere l'economia e sostenere le imprese per il loro rilancio e l'innovazione. La via è quella del Next Generation EU, ripeto, segnata dalla transizione ecologica, dalla rivoluzione digitale e dalla volontà di una nuova stagione di inclusione. Ma accanto a questo, e cioè accanto agli investimenti per creare lavoro, è altrettanto evidente che nessuno deve essere lasciato solo. O sarebbe meglio dire, nessuna deve essere lasciata sola, visto che solo a dicembre, noi lo abbiamo ricordato e lo ricorderemo in tutte le sedi, ad esempio il 98% di coloro che hanno perso il lavoro è donna. Ecco perché occorre agire con politiche segnate dalla cultura di genere, perché gli effetti della crisi non sono neutri, colpiscono tutti, ma colpiscono in modo particolare i giovani e le donne, e quindi occorreranno risposte che anch'esse non potranno essere neutre. Accanto agli investimenti sono dunque indispensabili nuove politiche attive del lavoro, nuovi provvedimenti a cominciare dal decreto ristori approvato dal governo Conte e bloccato dalla crisi per essere vicini al commercio, all'artigianato, le partite IVA, i professionisti, i giovani impegnati nelle start-up. Così come sulla fiscalità, e lo abbiamo detto con grande forza, è fondamentale la riproposizione netta di un criterio di progressività e proporzionalità, contenuto chiaramente nella nostra Costituzione, e il rifiuto netto della cultura dei condoni. Nessuna nuova tassa e un imponente processo di semplificazione dell'attuale impalcatura fiscale. Abbiamo chiesto, insieme al rilancio dell'innovazione in sanità, inoltre, di avviare la costruzione di nuove reti di infrastrutture sociali e investire sulla rete della formazione, della scuola, università, della ricerca e del trasferimento tecnologico per le imprese italiane, così da aggredire e non subire il futuro. Il professor Draghi, nelle scorse settimane, si è molto caratterizzato su questo. E se il PD vuole portare un'anima nell'esperienza che avremo davanti, è quella di una convinzione. Noi non possiamo lasciare ai giovani un'Italia dove il segno più è solo sui debiti, sulla povertà, sulla solitudine e sulla paura. Non rinunciamo cioè all'ambizione di lasciare ai giovani un'Italia migliore di quella che abbiamo trovato noi. E quindi non sosterremo mai politiche di sviluppo senza ambizione che puntano a tornare all'Italia che esisteva prima del Covid, troppo ingiusta e troppo poco legata a un vecchio modello di sviluppo. Ecco il senso delle nostre idee, delle nostre proposte, e abbiamo trovato nell'impostazione del professor Draghi una sintonia profonda. Casomai sarà difficile per altri collocare le loro storie, la loro cultura, la loro visione e le loro proposte dentro questa nuova possibile esperienza che il professore sta dando, a cui il professore sta dando vita. Per noi no, altro che imbarazzo, come ho letto su alcuni titoli in questi giorni. Noi abbiamo avvertito, questo sì, e lo confermo, che l'estensione della maggioranza può non coincidere con la stabilità e l'efficacia della maggioranza stessa. Con lealtà e trasparenza lo abbiamo evidenziato, ma visto lo spirito dell'appello del presidente Mattarella, non abbiamo posto veti. Chiediamo, certo, che tutto non si risolva solo in qualche capriola verbale, soprattutto sull'Europa e alcuni valori fondamentali. In queste scelte, che sono state compiute comunque dalla Lega, io penso sia evidente che pesino una crisi delle ricette che il sovranismo ha messo sulla base, alla base della sua identità e proposta. Il nazionalismo, l'intolleranza, la ricerca del consenso del popolo senza offrire soluzioni ma limitandosi a cavalcare i problemi. La pandemia e la sua drammatica durezza hanno imposto ben altri spartiti: la cooperazione tra gli Stati, il dialogo, il valore della scienza e della solidarietà, il rilancio di un nuovo europeismo per essere più forti. E ha ragione il professor Draghi, dunque. La soluzione dell'Italia è l'Europa e noi lo abbiamo sempre pensato e su questo abbiamo sempre combattuto. E quindi verificheremo queste nostre preoccupazioni, verificheremo queste nostre impostazioni nel corso di un processo che sarà comunque complesso, ma che riteniamo possa davvero far riprendere all'Italia un suo cammino. Noi, ripeto, ci prepariamo a vivere questa nuova esperienza con chiarezza, a testa alta, con naturalezza e lealtà. In una condizione eccezionale accettiamo un'esperienza particolare legata a questa emergenza e considereremo questo passaggio, anzi faremo di tutto affinché questo passaggio sia in realtà utile a riflettere, a rigenerare la politica e i partiti stessi. Non si può nascondere, per questo lo dico, che chi ha aperto la crisi e l'insieme delle forze che lo hanno incoraggiato hanno anche tentato di destrutturare la politica, i partiti e la democrazia rappresentativa. E quindi molte volte in questi giorni dei giornalisti mi hanno chiesto: ma non avete paura? Beh, la mia risposta è no, perché di fronte a questi tentativi quello che occorre non è la paura, ma il coraggio, la passione, le idee e i contenuti. E questa aggressione non è un tema dell'oggi, è un tema che ci portiamo appresso da decenni e che non siamo mai riusciti, anche per errori nostri nel corso della storia, a risolvere compiutamente. E quindi il governo Draghi non sarà per noi affatto una resa della politica, né tantomeno della nostra politica e della nostra autonomia. Sceglieremo, oltre che il nostro contributo al governo, altri campi, come dirò, di iniziativa e di battaglia politica. Ma certo non sarà una resa, anche perché il governo si dovrà concentrare su un programma che per sua natura stessa e per la natura stessa della maggioranza che lo sostiene dovrà essere preciso, circostanziato, verificato, volto a rendere un servizio attraverso la sua esperienza alla comunità nazionale. Ripeto, noi siamo pronti. Il presidente Mattarella ha chiesto nel suo appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di conferire la fiducia a un governo di altro profilo, alto profilo, che non deve identificarsi con alcuna formula politica. Sono queste le sue parole. E accogliendo questo appello, dico anche nella sua composizione, prepariamoci. Prepariamoci a vivere una condizione nuova e forse inedita. La figura del professor Draghi non è figlia di una indicazione dei partiti politici. È stata avanzata nel pieno e assoluto rispetto delle sue prerogative direttamente dal Presidente della Repubblica. Con il professor Draghi, in qualità di Presidente incaricato, ora, nel pieno rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, verrà probabilmente formata la squadra di governo alla quale ci atterremo e che sosterremo. Ma anche in questo quadro noi chiediamo, ovviamente come forza politica, una squadra autorevole, formata nel rispetto del pluralismo politico e che rispetti il valore della differenza di genere nella sua composizione. Lo diciamo perché ora occorre fare bene e fare presto, non perdere le occasioni che abbiamo di fronte e non allargare soprattutto le ferite che pure ci attraversano. ma tanto più questo sforzo ha bisogno di un approccio da parte del PD concreto, disinteressato e generoso, tanto più esso deve essere accompagnato da un impegno in questi mesi su fondamentali direzioni. Non è un tema strettamente di governo, ma la crisi di questi anni, ad esempio, è avvenuta anche per un sistema istituzionale incerto e fragile. Il Parlamento, noi crediamo come Partito Democratico, dovrebbe nei mesi prossimi dare una risposta a questo tema di fondo che rende l'Italia incerta nella rappresentanza e instabile nelle sue forme di governo. Noi cioè pensiamo che si possa avviare, accanto all'azione del governo Draghi, un aperto confronto costituente in Parlamento per affrontare i nodi aperti che, soprattutto dopo il taglio del numero dei parlamentari, sono indispensabili per far funzionare meglio le istituzioni e il rapporto tra il centro e la periferia, il ruolo degli enti locali e delle autonomie e una nuova legge elettorale di stampo proporzionale per cercare soluzioni comuni che preparano in forma nuove alternative future tra un campo democratico e la destra italiana. In questo modo sarebbe chiaro che questi mesi non rappresenteranno mai per noi la rinuncia della politica rispetto a un indistinto e poco credibile, altrimenti abbraccio unitario con chi a noi è totalmente alternativo. Ma la preparazione, questa sì, questo è un bell'obiettivo democratico in forma più sicura e credibile di un ritorno della politica con i suoi contorni, i suoi nuovi profili e le sue nuove ragioni. È stata questa la preoccupazione fondamentale anche del mio e del nostro sforzo di tornare alla politica, non assecondare all'interno del nostro stesso partito ogni sorta di leaderismo e di trasformismo, ma spingere per l'assunzione della responsabilità e della collegialità e quindi realizzare ogni passo in avanti anche delle alleanze solo per vere ragioni politiche, guardando sempre attentamente agli spazi reali che progressivamente si potevano aprire alla nostra iniziativa. La politica non è un colpo di teatro, ma è costruire pazientemente ciò che serve ai propri ideali e al tuo paese. Ecco perché va detto, anche per rispondere a chi ci ha accusato ingiustamente di subalternità, quanto è importante verso il Movimento 5 Stelle sottolineare che la Lega per noi rimane nella prospettiva storica italiana un'alternativa. Il nostro avversario, non solo sui programmi, ma per cultura e concezione del mondo, persino, fatemi dire, per i comportamenti e modi di fare. Anche con il Movimento 5 Stelle, sia chiaro, il rapporto dell'alleanza si è fondato, fatemelo dire, su un corpo a corpo quotidiano, su una battaglia costante di egemonia, su una saldezza per quanto ci riguarda delle nostre idee di fondo. E sono rimaste, e per quanto mi riguarda dico, rimarranno per sempre differenze, anche molto grandi, tra forze politiche diverse. Ma al tempo stesso dobbiamo riconoscere la nostra storia, questo processo unitario in cui mesi alle nostre spalle ha salvato il Paese. E oggi, con la forza parlamentare che esprimiamo, è fondamentale che questo rapporto rimanga nello scontro e nell'iniziativa parlamentare vivo per far contare di più le nostre idee. Sviluppare alleanze è l'opposto dell'assenza di identità, perché sono le identità forti che permettono i rapporti unitari. Prepariamoci dunque alla battaglia nel Paese con le persone e a vivere con questo spirito, innanzitutto, mi permetto di dire, l'appuntamento delle elezioni amministrative che il nuovo governo dovrà indire in 1200 comuni e rivolta e che coinvolgeranno 20 milioni di cittadini. Ripeto per l'ennesima volta, perché non vorrei che su questo nascessero davvero equivoci. Per quell'appuntamento non esiste alcun modello politico da imporre ai territori. E dico anche non potrei certo farlo io, che sono un amministratore, che ha vinto e diventato presidente di regione nella giornata della sconfitta del 2018, anche perché rifiutai un modello nazionale e aprii la mia coalizione ad altre forze politiche, civiche e associative che garantirono la vittoria aiutando anche a dividere la destra. Ogni città dunque, anche in questa tornata, agirà in piena autonomia. E l'invito che faccio a tutte le nostre forze è di farlo con uno spirito libero, aperto, di coinvolgimento delle risorse migliori che si trovano nei comuni e nei territori. Quello che è prezioso invece è appunto una vocazione unitaria. Ricostruiamo dei campi aperti e vari che siano a disposizione di tutti. Uno spirito unitario che sarà utile, che addirittura, oltre alla forza delle alleanze, ad esempio in questi mesi ci ha fatto vincere perché ha convinto le persone in molte regioni del nostro paese, dal Lazio all'Emilia-Romagna, alla Puglia, alla Toscana e alla Campania, e che nell'ultima tornata in tantissimi comuni, anche nella Lombardia, in quel profondo nord dove sembrava tanto difficile vincere, dopo anni di sconfitta invece sono tornati straordinarie figure di donne e di uomini candidate sindaco a vincere le elezioni. Ecco, se dovessi sintetizzare dunque, si apre una fase nella quale, oltre all'iniziativa nel Paese sulle nostre battaglie, si intrecciano tre compiti per noi. Dare un governo al Paese e spenderci senza riserve per contribuire alla sua azione e alla sua efficacia, proporre una fase costituente per dare più credibilità alle istituzioni del nostro sistema politico e rendere ancora più forte, credibile e ricca l'alternativa al campo populista e sovranista con la quale a un certo punto sarà obbligato a confrontarci. Questo comporta, e lo dico con grande nettezza, anche la definizione sempre più netta della nostra autonomia, del nostro profilo, del nostro radicamento e della nostra visione, in un mondo dove il 1920 ha davvero cambiato di nuovo tutto. Ho detto alcuni giorni fa che è da marziani chiedere un congresso adesso nel fuoco della prova di questi giorni, e lo ribadisco. Ma questo, sia chiaro, non significa che non sia arrivato il momento. Io mi auguro davvero presto e decideremo insieme come, in cui dovremo avviare un'iniziativa per rendere più chiara, più convincente e netta la nostra presenza in questa fase della storia italiana, non studiando in un laboratorio le alchimie più efficaci, non abbandonandoci a termini ormai astratti o politicamente vuoti, ma piuttosto, questo sì, coinvolgendo insieme il Paese sulla base di una rinnovata ricognizione sull'Italia per definire meglio la nostra funzione, che deve rimanere quella di una grande forza riformista, progressista, popolare, che lotta per la crescita del Paese con un nuovo modello di sviluppo, sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale e in difesa delle fasce più deboli e della loro possibilità di praticare una mobilità sociale in grado di riscattarle e di darle piena dignità civile e democratica. Io vi propongo, quindi, chiudendo, di sostenere la proposta che verrà avanzata dal professor Draghi, presidente incaricato, e di decidere sin da ora di convocare entro il mese di febbraio la nostra Assemblea nazionale per avviare una discussione sul futuro, il nostro modo di contribuire all'azione di governo e prepararci alla sfida delle elezioni amministrative che, come ho detto, coinvolgeranno milioni di italiani, ed aprire dunque un tempo nuovo della nostra vita, adeguato alle trasformazioni in atto per offrire all'Italia e in particolare a una nuova generazione uno strumento democratico di trasformazione della società e della loro vita. Grazie.